pensare che il giochetto era stato orchestrato dal podestà Mongatti, un posapiano pari al trovatore che aveva preso a gestire il partito come fosse un'associazione di beneficenza. Si limitava infatti alla normale amministrazione senza fare nulla per spingerlo verso vertici d'eccellenza, facendolo brillare nel novero delle altre sezioni dell'Alto Lago ben più attive. Tritava catene, in solitudine ma anche in pubblico, lasciando intendere che fosse stato lui a guidare la sezione, in breve sarebbe stata portata a esempio per le altre. Ma ci voleva un polso che, a suo giudizio, il trovatore non aveva. Ignorando che lo stesso federale aveva raccomandato al nuovo segretario di starsene buono, evitando avventure che, come quella del toro Benito, ancora fresca nella memoria, aveva ridicolizzato la sezione bellanese e, per la proprietà transitiva, il partito. Di codeste Filippi che, su fermezza e ardimento, erano spesso testimoni il cognato Ciancicati Graziato e la di lui moglie Scafandro Giachina, alla tavola dei quali il Caio sedeva a pranzo o a cena, essendo marello, soprattutto quando la moneta languiva nelle sue tasche e gli era necessario tirare la cinghia per arrivare alla fine del mese. Un terzo testimone era il figlio dei due, Umilio, che guardava lo zio durante le sue sparate con occhi sgranati, senza dare a vedere se fosse più ammirato o spaventato da tanto impeto. Chiudendo le sue intemerate con uno sguardo volto a un immaginario orizzonte, non mancava di garantire a sorella e cognato il proprio appoggio per qualunque necessità. Lasciassero perdere invece il trovatore, un due di picche, niente di più, che dormisse nella sua bambagia. Frase che, attorno alle 3:30 di quella mattina, era balzata alla mente di Giachina Scafandro, quando il carabiniere Beola, per ordine del Misfatti, le aveva riportato uno sconvolto Umilio, informandola nel contempo che il marito era trattenuto in caserma con l'accusa di furto. Al Beola non era sfuggito che la donna era vestita come se fosse pomeriggio e non notte fonda. Pure aveva notato che né i capelli né il viso recavano quelle tracce di chi si sveglia all'improvviso da un sonno profondo. Tant'è che la Giachina, forse intuendo la perplessità del carabiniere, aveva subito mutato atteggiamento, chiedendo al Beola di ripetere ciò che aveva detto e poi inscenando una pantomima di sorpresa e sgomento per dare a intendere di essere disorientata, come fosse uscita da poco dal mondo dei sogni. Il Beola s'era limitato a consigliare di prendere in consegna il figlioletto e metterlo a dormire. Poi aveva ripreso la strada della caserma. La Giachina invece aveva cercato di farsi raccontare cosa fosse successo, relazione che l'Umilio era riuscito a fare solo a spizzichi e bocconi. Poiché era ancora immerso nell'incubo dell'energumeno che aveva portato in caserma lui e suo padre, cui avevano dato un ulteriore tocco di spaventoso mistero i due carabinieri. Fatta certa comunque che guaio era, non aveva avuto altro pensiero che di informare il fratello dell'accaduto, per averne quell'aiuto di cui s'era fatto spesso vanto, predicando alla sua tavola, a volte gridando anche con la bocca piena. Aveva giusto atteso le prime luci dell'alba per uscire dalla casa sita in via degli Umiliati 11 e raggiungere quella del fratello in via Volta 4, due locali di un caseggiato concesso in comune. Il Caio non aspettava nessuno, né era intenzionato ad alzarsi così presto, visto che, prestandosi a occasionali impieghi quale muratore, imbianchino o svuotatore di cantine e solai, da qualche giorno non aveva impegni né ne aveva alle viste. Quando s'era trovato davanti la sorella, aveva inteso che fosse successo qualcosa. «Non sarei qui altrimenti», aveva confermato la Giachina, entrando e inalando l'aria stantia dei due locali, connubio di sudore, minestra vecchia, anche piscia di gatto. I Caramba, aveva spiegato, s'erano fatti il graziato, che allo stato era in caserma. «L'hanno prelevato da casa?» aveva chiesto il Caio. «No», aveva chiarito la donna, «l'hanno beccato in giro». «In giro? E a fare che?» La Giachina aveva sospirato. «Dicono che stesse rubando il carbone della ferrovia», aveva detto. Il Caio s'era oscurato in viso. «Dicono o lo stava rubando davvero?» aveva inquisito. La Giachina aveva chiesto un bicchiere d'acqua, servitole dentro un vetro appannato e con sul fondo un alone di vino rosso.